Buongiorno a tutti, sentite bene? Avvicino un po' di più, perché ho dei problemi ogni tanto con questo microfono. Dicevo buongiorno a tutti, buona domenica, un saluto a tutti nel Signore. Allora, questa mattina abbiamo sentito già nelle preghiere che siamo qui per lodare, ringraziare il Signore per questo amore, per tutto quello che ci dona. Allora questa mattina voglio condividere con voi alcune riflessioni su una parabola che ci racconta un po' come siamo arrivati a questo sentimento di lode, di adorazione, di ringraziamento al Signore nel momento in cui l'abbiamo conosciuto. E quindi voglio condividere questa parabola, dicevo, che parla di amore, di pentimento e di perdono. Una parabola che coinvolge un padre, così vi do qualche anticipazione, e due figli, una parabola che penso conosciamo tutti bene, una parabola almeno che io personalmente ho letto e riletto diverse volte. E la bellezza anche di questa parola che abbiamo a disposizione è anche questo, che ogni volta che leggiamo un testo, che leggiamo il Signore, ci suggerisce sempre nuovi insegnamenti, ci trasmette nuove cose, anche se sono paragrafi o parabole che abbiamo già letto diverse volte, ma ogni volta il Signore ci dà sempre dei nuovi insegnamenti. Allora questa mattina volevo appunto condividere con voi la parabola del figliol prodigo. Allora, incominciamo a leggere questo testo. Qui è il Signore che parla, è Gesù che parla, no? In questo capitolo 15 di Luca, i versetti dall'11 alla fine. E questi versetti, appunto, il Signore, diceva, è Lui che parla, e parla a questi pubblicani, parla a questi farisei, a questi scribi, che diciamo erano un po' scandalizzati da questo suo comportamento, che lui andasse a parlare con i pubblicani. Allora leggiamo questo testo. Gesù disse, un uomo aveva due figli. È Luca capitolo 15, scusa. Luca 15 dal versetto 11. Dio disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò dal mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui le vesti più belle, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa stesse succedendo. Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato il tuo vitello ingrassato. E il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Fin qui la lettura di questo testo. Come dicevo prima, qui si parla appunto di amore, di pentimento e di perdono. Possiamo affermare che questa parola, come le due precedenti che precedono questo testo che abbiamo letto, la pecora smarrita e la dramma perduta, hanno un unico scopo, quello di mostrare che Dio non trova piacere nella rovina dei peccatori, come aveva detto e già giurato nell'Antico Testamento. Allora se leggiamo Ezechiele, il capitolo 18, il versetto 23, troviamo queste parole del Signore. Dice: «Io provo forse piacere se l'empio muore, dice il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive». Quindi questa parabola ci mostra quanto sia gradita a Dio la conversione dei peccatori più incalliti e come sia pronto ad accoglierli e a riceverli quanto si pentono, quello che il Signore ha fatto per noi. Allora potremmo dire che, se vogliamo, questa parabola potremmo dare un secondo titolo, potremmo dargli il titolo del padre amoroso e il figlio prodigo, no? Qui si parla di un padre amoroso. Allora in questo brano Luca, sono tre i protagonisti, come dicevo prima, un padre e due figli. Allora bene, questa mattina appunto allora volevo condividere con voi, come ho detto prima, alcuni pensieri proprio sulla figura di questo padre amoroso e del figlio primogenito, senza naturalmente trascurare il comportamento del secondo genito, di genito. Vediamo qui un padre speciale, no? Un padre che aspetta, un padre che accoglie, un padre che perdona e fa festa. E questo non è forse un padre che noi conosciamo bene, quel padre che questa mattina abbiamo lodato e ringraziato? Ma quanti di noi nella nostra vita sono stati quel figliol prodigo prima di conoscere Gesù? Il suo carattere, la sua vicenda hanno lo scopo di rappresentare le condizioni del peccatore, quali ogni creatura umana si trova nello stato naturale. E anche noi un tempo eravamo di questi figli ribelli, ma grazie a Dio ora siamo qui per adorarlo. Possiamo ancora fare due riflessioni su questi due figli. Qui vengono rappresentati con caratteri diversi, naturalmente. Il più giovane possiamo dire che rappresenta i pubblicani, i peccatori, che Gesù ogni giorno cercava e cerca ancora di portare a pentimento. Il primo invece rappresenta i farisei, gli scribi, che erano conoscitori della legge, pensavano che osservando la legge sarebbero stati in pace con il Signore, ma Gesù invece cercava di riconciliarli anche loro con la grazia di Dio offerta e concessa ai peccatori. Allora torniamo ora al nostro testo. Nei primi versetti che abbiamo letto, 11 e 12, possiamo dire che la prima cosa che ci sorprende è la richiesta di questo figlio. Dammi la parte dei beni che mi aspetta, una pretesa aggressiva possiamo dire. In quei dammi si nasconde tutta la sua ribellione, il suo bisogno di indipendenza, il suo bisogno di avere tutto e subito. L'essere sottomesso al padre probabilmente lo faceva sentire non libero, quindi questa voglia di libertà aveva, possiamo pensare, indurito il suo cuore. Desiderava cosa? Allontanarsi dal padre, allontanarsi da Dio, allontanarsi dalla religione, dalle tradizioni della sua famiglia. Ricercava la propria felicità basandosi sui beni materiali che aveva preteso dal padre. E oggi purtroppo la situazione è cambiata? Direi di no. Oggi quante persone e quanti giovani vogliono vivere questa esperienza? Tenendo presente che la società che ci circonda, i mezzi di informazione, trasmettono questo messaggio: avere tutto e subito. Purtroppo leggiamo fatti veramente che ci danno tristezza. Vi sono addirittura figli o anche persone più adulte che uccidono i loro genitori addirittura per appropriarsi dei loro beni, per naturalmente disperderli poi nelle loro azioni. Quindi che tristezza ci fa sapere questo quando veniamo a conoscenza di queste notizie. Ma vorrei fare anche una piccola riflessione sul padre e mi sono chiesto: ma quale sarebbe stata la nostra reazione di padri ad una richiesta simile? Ad una allora delle risposte potrebbe essere questa: caro figlio, come prefede la legge, alla mia morte avrai l'eredità e i beni che ti aspettano. Tra l'altro questo infatti era quello che prevedeva la legge del tempo. I figli non potevano esigere nessun diritto sul patrimonio paterno fino a quando il padre ancora era in vita. Quindi quel padre poteva comportarsi di conseguenza. Ma invece quale fu la risposta di questo padre di fronte alla richiesta «dammi i miei beni che mi aspetta»? Abbiamo letto che questo padre, senza dire una parola, divide i suoi beni e consegna a suo figlio più giovane quello che gli aveva chiesto, pur sapendo naturalmente in cuor suo che la richiesta avrebbe portato a questo figlio a quale conseguenza? Fare esperienze naturalmente negative. Possiamo dire umanamente che era una decisione che forse ci sorprende, è difficile umanamente comprendere questa decisione. Potremmo pensare, ma questo padre lascia libero suo figlio in balia dei piaceri del mondo? Ma riflettiamo un attimo, facciamo attenzione un attimo, chi è questo padre che Gesù ci presenta in questa parabola? Non è forse il padre dei padri per eccellenza, il nostro Dio? Non è colui che lascia la sua creatura libera di decidere, come eravamo noi, e gli dà l'opportunità di scegliere quale via? Dio appunto è un padre che lascia la sua creatura libera di scegliere due vie, una via della vita e una via della morte, all'uomo la sua scelta. E questo è avvenuto già dopo la creazione, no? Che Dio ha creato la sua creatura. Tra tanti modi possibili, ha scelto forse il più rischioso, potremmo pensare, quello cioè di lasciare libero l'uomo in ogni sua scelta. Sappiamo che questa scelta avvenne già all'origine del giardino dell'Eden, Adamo ed Eva scelsero la loro via. Quindi li lascia liberi di poterlo rifiutare, di non amarlo. Però il Signore lascia sempre questa via aperta. Egli però è disponibile a perdonare, purché l'uomo si converta e riconosca solo che in Gesù c'è vita, c'è certezza, seguendo i suoi insegnamenti, sicuri della misericordia del Padre. Egli è il Padre di tutto il genere umano, come sappiamo. Abbiamo tutti questo stesso Padre spirituale, abbiamo uno stesso Dio che ci ha creati, il quale sappiamo è ricco in misericordia verso tutti quello che lo invocano, come ci viene riportato in Romani il capitolo 10, versetto 12. Dice, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. E grazie a Dio perché noi facciamo parte di coloro che hanno invocato questo Dio. Allora tutti conosciamo questa parabola, no? Dopo, come abbiamo letto, dopo qualche giorno il figlio giovane mette in atto il suo piano, abbandona la sua casa paterna e parte per un paese lontano. E questo paese lontano possiamo pensare che fosse un paese pagano, fuori dal territorio degli abitanti di Israele. Questo ci viene confermato dal fatto che dove era andato questo giovane si potevano allevare maiali, cosa che non era permessa in territorio israelita, no? Questo ci viene riportato in Levitico, il capitolo 11, il versetto 7. Sappiamo che il Signore diede queste istruzioni a Mosè ed Aaron sul fatto di quali erano gli animali puri e gli animali impuri. E per Israele il maiale era considerato un animale impuro. Questo figlio, quindi, come dicevo prima, si allontana non soltanto dal padre, ma si allontana appunto da Dio, come dicevo prima, dalla religione, dalle tradizioni familiari, e mette in atto il suo piano. Parte pensando cosa? Che i beni ricevuti dal padre potessero cambiare la sua vita, potesse godere così la sua indipendenza, facendo fruttare quel denaro, forse diventando ricco, non lo sappiamo, e quindi pensava che queste ricchezze potessero dargli la libertà, ma sappiamo che le cose, le ricchezze e i beni sono cose volatili, non possono saziare la fame spirituale, e l'esperienza di questo giovane ce lo dimostra. dopo aver sperperato tutti i suoi beni, si trovò in un paese colpito da una carestia e non aveva nulla da mangiare, nemmeno il cibo dei porci. Allora questo è un insegnamento per noi, questo è un avvenimento, un avvertimento per tutti gli uomini lontani da Dio: non c'è speranza, non c'è futuro, c'è solo perdizione eterna. La condizione quindi di questo figlio nel suo vagare rappresenta una condizione di peccato, quello stato miserabile in cui l'uomo è caduto, allontanandosi dal suo creatore. E sappiamo che i peccatori lontani da Dio non si aspettano soddisfazioni, ma la realtà quotidiana li delude. E si faticano, possiamo dire ancora questo, che faticano per ciò che non sazia. E anche questo lo troviamo in un altro versetto, in Isaia 55,2, appunto, che dice che l'uomo si fatica per le cose che non sazia. Ma allora ritorniamo al percorso di questo giovane, che dopo aver sperperato tutta la sua parte di eredità ed essere finito a pascolare i maiali, al versetto 17, abbiamo queste parole: è rientrato in sé, aveva toccato quindi il fondo. Vediamo come la grazia di Dio è in grado di ammorbidire il cuore più duro e di trasformare il peccatore più incallito. In questo caso questo giovane aveva trovato il fondo, non aveva altra via di uscita. E allora cosa fa? Prese coscienza del suo fallimento, mette da parte il suo orgoglio, è pronto a chiedere perdono, riconosce il suo errore, no? Incomincia a pensare come presentarsi al Padre e dice appunto: ho peccato contro il cielo e contro te, e chiede di essere riammesso nella famiglia, ma essere trattato come uno dei servi di suo padre. Ritiene di non meritare più l'amore di questa famiglia. Ma come abbiamo letto al versetto 18, mette in atto allora questo suo proponimento, si ricorda di questo suo padre e si mette in cammino, pronto a riconoscere il suo stato di peccato, con queste parole: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Quindi è pronto ad affrontare quale sarà la reazione del padre. Allora a questo punto l'attenzione però non è più concentrata sul figlio, ma vediamo di spostare la nostra attenzione verso il protagonista, che ritorna ad essere questo padre amoroso, il cui atteggiamento umanamente può sembrare incomprensibile, no? Ci si aspetterebbe magari una punizione o almeno un rimprovero. Ma com'è imprevedibile invece questo padre, non vi sembra? Avrebbe il diritto, no, di essere indignato, di rimproverare, punire questo figlio, almeno con la classica frase, no, che si dice: te l'avevo detto, no? Niente di tutto questo invece. Allora, esaminando il versetto 20, mi ha colpito la sequenza delle azioni di questo padre, che rappresenta naturalmente il nostro padre Gesù, e mette in evidenza le 5 azioni che il padre compie, come ci vengono descritte in questa parabola. Allora esaminiamo queste 5 azioni, perché sono veramente, mi hanno colpito. Intanto incomincia, il padre dice: lo vide. Il figlio era ancora lontano, ma il padre lo vede. Evidentemente questo padre ogni giorno scrutava l'orizzonte, non so se a quel tempo c'erano già i binocoli per vedere un po' più lontano, ma comunque questo padre scrutava l'orizzonte. Il figlio aveva rinunciato al padre, ma il padre non aveva rinunciato al figlio. Ha rispettato la sua voglia di libertà, ma non ha mai perso la speranza di riabbracciarlo. E questo, cari fratelli, quello che sorelle, quello che ha fatto il nostro Signore con noi. Noi eravamo lontani, ma il Signore ci teneva d'occhio, per così dire. E poi prosegue ancora: ne ebbe compassione. La vista delle precarie condizioni del figlio, anziché provocare arrabbiatura o disprezzo, provoca compassione, la stessa compassione che il Signore ha avuto con noi. Addirittura gli corse incontro, non seppe trattenere la sua gioia alla vista del figlio. Si mise a correre, vuole restituire a questo figlio vita, dignità a quel figlio disonorato. Gli si gettò al collo addirittura. Possiamo immaginare che il figlio, vedendo il padre corrergli incontro, gettarglisi al collo, si aspettasse magari qualche reazione violenta, no, da parte del padre. Nulla di tutto questo. Il figlio non si trova un giudice che condanna, ma un padre che perdona con il suo amore, assumendo su di sé anche le sue impurità, le sue disubbidienze. Probabilmente era anche mal vestito, malodorante, ma il padre non guarda queste cose, lo abbraccia con tutto il suo amore. Addirittura dice lo baciò, che nella cultura ebraica sappiamo che il bacio era il segno di perdono. Al padre non interessa altro, interessa solo aver ritrovato questo figlio che era perduto. Non gli interessa il suo passato. Allora è qui che volevo ripercorrere queste cinque azioni. In queste cinque azioni vediamo questa benignità del padre, ancora prima che il figlio esprima il suo pentimento. Dio, cari fratelli, care sorelle, legge nel cuore delle persone, conosce i nostri pensieri, le nostre azioni, ancora prima che noi le manifestiamo. È Lui che ci ha amati per primo. Noi siamo chiamati a vivere nel suo amore. Massimo domenica scorsa ci ha parlato di amore, l'importanza di questo amore. Sulla bocca di questo padre, come dicevo, non c'è una parola di rimprovero. Poteva dirgli, ma perché ritorna in mezzo ai porci, dov'era? Hai sperperato tutti i tuoi beni. Ma qui invece vediamo appunto tutt'altra cosa. Quando Dio, cari fratelli, care sorelle, perdona i peccati di una persona veramente pentita, li perdona, non li ricorda più. Non saranno più menzionati contro di lui. Notiamo un perdono incondizionato. I peccati di questo figlio pentito sono perdonati. E questo padre non si limita a perdonare questo figlio, ma compie altre quattro azioni su questo figlio che era morto per lui, ma ora è tornato in vita. E vediamo quali sono queste altre azioni che compie. Prima, ordina ai servitori di rivestirlo con la veste più bella, intesa come il manto di giustizia, la veste della salvezza. Questo figlio era morto e ritorna a far parte della famiglia a pieno titolo. Addirittura gli mette l'anello al dito che rappresenta la consegna del sigillo della famiglia, in segno del suo riconoscimento a pieno titolo. Terzo, rimette i calzari a questo figlio, o i sandali, dipende le versioni che leggiamo, ai piedi. Questo significava acquistare dignità, anziché essere trattato come uno schiavo, come lui aveva chiesto al padre, riceve i segni della dignità filiale, ritorna ad essere membro della famiglia. Si festeggia, si è ammazzato il vitello ingrassato, è un'occasione speciale. Questo figlio era morto, e questa morte e vita ritorna spesso in questo brano, ma ora è tornato in vita. Ora per questo figlio si avverano le sue stesse parole che lui stesso aveva meditato quando si trovava a pascolare i maiali. Nella casa di mio padre c'è pane per tutti in abbondanza. Ecco che si avvera questo suo pensiero. Quindi il ritorno di questo figlio è un'occasione di gioia e festeggiamenti per tutta la famiglia. No, ripetiamo, questo figlio era morto ma è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E notiamo qui questa bellissima esperienza che quando un'anima, come sappiamo, si converte a Dio, passa dalla morte alla vita. E ciò che era perso per Dio e per la Chiesa è stato ritrovato. E ciò che era inutile ora è utile. E questa è stata la nostra esperienza. Ma c'è ancora di più. Così come Dio perdona i peccati di un peccatore pentito, li perdona e non li ricorda più, ma oltre a perdonarli non ricorda più, fa anche qualcosa di straordinario, li trasforma, perché abbiamo quel bellissimo versetto che forse tutti ricordiamo di Isaia 1,18, dove dice: anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come lana. Che possiamo dire? Meraviglioso questo Dio, no? Che questa mattina siamo qui tutti per lodare e ringraziare. Che meraviglia! Trasforma i nostri peccati in questo modo. Se il brano finisse qui, a questo punto potremmo anche così dire, esprimersi così, tutto bene quel che finisse bene. Questo figlio era perduto, è ritornato a casa, no? Abbiamo fatto festa e tutto finisse. Ma il Signore invece vuol continuare questo brano per darci ancora altri insegnamenti, altre istruzioni al riguardo. E quindi c'è il ritorno del figlio maggiore che torna a casa. Allora vediamo quali insegnamenti il Signore vuole trasmettere nel caso in cui raccontava questa parabola. Voleva trasmettere insegnamenti ai farisei, agli scribi, ma voglio trasmettere degli insegnamenti anche a noi oggi su questo comportamento di questo figlio maggiore. Questo figlio ritornato a casa si dice che era nei campi, che lavorava, perché lui era ubbidiente al padre. E quindi, tornando a casa, ebbe la notizia che era in corso una festa per il ritorno del fratello. Naturalmente questo lo adirò e non volle entrare in casa a festeggiare insieme al fratello. E vediamo ancora qui un'altra azione di questo padre, che il padre, informato del suo rifiuto, uscì a braccia aperte per invitare anche lui ai festeggiamenti. Questo padre apre le braccia, accoglie anche quest'altro figlio e cerca di spiegargli, tra l'altro non dice solo entra, ma dà una spiegazione al motivo per cui vuole farlo entrare. E dice il motivo di questi festeggiamenti, dice, bisognava fare festa, era necessario rallegrarsi. Il fratello che era perduto, dice, ora è stato ritrovato. Ma qual è stato il comportamento di questo primogenito? Questo primogenito moralmente si sentiva migliore del fratello, al quale fu, e quale fu la risposta che diede al padre quando è uscito per abbracciarlo e farlo entrare? Dice, ecco, da tanti anni ti servo, ma non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu uccidi il vitello grasso per lui che ha sperperato i tuoi beni? Ebbe invidia della benevolenza che il padre aveva dimostrato al fratello e quindi si vanta per la sua virtù e ubbidienza. Allora qui c'è un buon insegnamento anche per noi. Attenzione, cari fratelli e care sorelle, è facile lasciarsi prendere da questo sentimento di vanto davanti a Dio. Purtroppo capita anche fra i credenti di sentirsi alle volte più santi, più migliori di altri fratelli, di avere un atteggiamento di superiorità, soprattutto verso i non credenti. Ma questo atteggiamento dimostra che non abbiamo amore, dimenticando che il nostro Padre Celeste è amore, come ci ha ricordato Massimo domenica scorsa leggendo prima Giovanni 4:8. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Un concetto troppo alto di noi stessi alle volte ci impedisce di trovare spazio nel nostro cuore per ricevere chi è stato perdonato e ricevuto da Dio. E questo era il sentimento che albergava nel cuore di questo primogenito. Allora non cadiamo anche noi nell'errore di quel fariseo. Allora mi è venuto in mente quel racconto di Luca, capitolo 18, versetti 11 e 12. Sapete, al Tempio andavano a fare preghiere e andavano sia questo pubblicano che questo fariseo. E allora leggiamo che questo pubblicano, questo fariseo, com'era la sua preghiera? Dice, oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Appunto dice il pubblicano al suo fianco che pregava, dice, io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma qual era l'atteggiamento di questo pubblicano? Il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ecco, cari fratelli e sorelle, che ogni giorno ci possiamo accostare al nostro Padre Celeste con lo stesso sentimento di quel pubblicano. Signore, abbi pietà di noi. Siamo ancora figli disubbidienti, siamo dimentichevoli, ma grazie perché tu sulla croce hai pagato il prezzo di queste nostre disubbidienze e dei nostri peccati. Questo figlio maggiore quindi aveva vissuto tanti anni nella casa del padre e come abbiamo letto al versetto 29, ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo ordine. Con questo suo comportamento pensava di aver acquisito dei meriti in più rispetto a suo fratello, quindi meritava un trattamento di favore. E non aveva dimenticato una cosa importante, che aveva dimenticato di considerare i benefici e le benedizioni ricevute nella casa del padre, ma soprattutto non aveva compreso quanto questo padre lo amasse. E questo lo vediamo, l'abbiamo letto al versetto 11, no? Dove dice, figliuolo, il padre, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. E allora anche noi, che questa mattina siamo qui alla presenza del Signore, consideriamo i benefici, le benedizioni che riceviamo ogni giorno dal nostro Padre Celeste. Riconosciamo che ogni cosa che abbiamo non è per i nostri meriti, ma è per la grazia di colui che ci ha amati per primo. Allora che il Signore ci aiuti a considerarlo, a ringraziare tutti i giorni per quello che Egli ogni giorno ci dona. Allora anche noi, e mi avvio alla conclusione, non dimentichiamo queste cinque azioni che ha compiuto questo Padre. Dio, il nostro Padre, ci ha visti da lontano, ha avuto compassione, ci è corso incontro, ci ha stretti a Lui, ci ha accolto con il bacio del perdono. Cosa poteva fare di più questo grande Dio? Allora non dimentichiamo che per essere conciliati con il Padre, Gesù è stato offerto in sacrificio sulla croce. Perché ricordiamo, senza spargimento di sangue non ci poteva essere perdono. E non dimentichiamo appunto che questo nostro perdono, il Padre Celeste ha donato suo Figlio unigenito, affinché noi potessimo essere riconciliati col Padre. Cosa poteva fare di più questo Padre? Allora termino con questa frase. Che Padre meraviglioso che abbiamo. Sia benedetto il suo nome in eterno. Amen.